Ricominciamo, no? Perché avevamo già provato, è andata male. Poi gli ho fatto una domanda anche fuori luogo, quindi.
No, vabbè.
Senta.
Andiamo avanti, buongiorno a tutti.
La scuola è ripresa a pieno ritmo.
Sì, la scuola è ripresa a pieno ritmo, adesso è tutta una tirata fino alle vacanze di Carnevale, che sono il 3, 4, 5 marzo.
3, 4 e 5 marzo, c'è qualche giorno di festa? Sì.
Sì, quei giorni là saranno vacanze.
Ah, 3, 4 e 5?
Sì, sì, saranno 3, 4, lunedì, martedì, mercoledì,
giusto.
Le famose ceneri che non capiamo perché facciamo festa il giorno delle ceneri. Ma insomma, il calendario scolastico veneto rispetta il martedì grasso di Venezia e le settimane bianche di tutti quelli che possono andare a farle.
Ma mi sembra che l'avevo sempre trovata d'accordo su questo, no? Se non ricordo
male.
No,
non molto, cioè le metterei da un'altra parte io le vacanze, perché queste che sono soltanto della scuola mettono un po' in crisi i genitori, perché per così pochi giorni, dei bambini piccoli, lo so, perché la gestione anche dei nipotini diventa più complessa, eccetera, e devono entrare in servizio i nonni a questo punto, ammesso che possano.
Ma allora qui c'è un conflitto di interessi, cioè lei è nonna, quindi lei sta dalla parte dei nonni.
È stata dalla parte dei nonni, ma i nonni sono ben contenti di stare con i nipotini.
Però
sarebbe meglio fare delle pause alla francese, per modo di dire, o alla tedesca, che non 3 giorni piazzati là, ma una cosa più organizzata. Ho saputo di recente che in Francia, dove hanno le feste in ottobre, poi quelle di Natale, poi una cosa a pausa carnevale ma più lunga, poi a Pasqua, eccetera, hanno anche solo 4 giorni di scuola. Cioè il mercoledì le scuole sono chiuse. E il sabato pure, perché hanno tutti la settimana corta. Quindi i giorni di scuola sono lunedì, martedì, giovedì e venerdì. E il mercoledì cosa fanno? Le attività. Cioè ci sono aperte tutte le attività, anche dentro le scuole stesse, ma non come orario scolastico, oppure in centri sociali, in centri, non so, le palestre sportive, eccetera.
Evitando di creare problemi ai nonni.
Non è un problema per i nonni. Il problema sono casomai i genitori che lavorano. Sì, i nonni sono ben contenti di avere i nipotini in casa, perché è una fonte di vita, di allegria, di gioia, anche se di responsabilità, e anche per i nonni che non siano molto giovani o molto in gamba, un po' un problema lo è, però è sempre una cosa bella, dai.
Allora, queste iscrizioni quando? 31 gennaio, 5 febbraio, 8 febbraio, 10 febbraio?
Sì, dai un po' i numeri davvero, perché avevano detto dall'8 al 21 gennaio, e l'altro ieri, cioè quando avrebbero dovuto cominciare, hanno spostato il termine dal 31 gennaio al 10 febbraio. Perché? Perché sembra sia, in quanto la famosa filiera, quella di 4 più 2 anni, la filiera tecnico-professionale, non era ancora pronta a partire e quindi a proporsi. E perché? Perché pochissime scuole hanno fatto domanda di sperimentarla. Quindi, siccome il Ministero ci tiene molto a questo, il Governo pure, hanno spostato tutti i termini avanti. E tra l'altro stanno spingendo le scuole a fare domanda. Fino a
che ne pensa? Che ne pensa?
Ma penso che continuare a fare pezzi di riforma senza prendere di petto le questioni centrali, a me non sembra sia avere una linea, avere una visione. È semplicemente fare un piacere a questo, a quello, oppure mettere su delle bandiere che, diciamolo chiaramente, sono bandiere politiche. Perché la scuola non riesce comunque a correre dietro alla velocità con cui c'è lo sviluppo tecnologico. Imparare il mestiere, come si faceva una volta, se lo impari oggi, dopodomani non ti serve già più quello che hai imparato oggi, perché chi sta ponendo le innovazioni non è la scuola, le innovazioni le pone il mercato, o meglio la tecnica che va avanti, no? Quindi quello che sarebbe importante, e che chiedono anche quelli che hanno la testa sulle spalle delle grandi industrie, è di dare ai ragazzi delle competenze di base, delle competenze trasversali, vaste, sicure, e poi ci penseranno loro con i corsi a fare la professionalizzazione. Questo discorso però deve andare alla pari con quello che non tutto deve essere liceo. Nel senso che i ragazzi non devono pensare che l'unica strada sia il liceo, ma anche l'istituto tecnico, ma anche nell'istituto tecnico, in quello professionale, ci deve essere una bella base di competenze trasversali forti. Invece sai cosa pare stia succedendo? Il professor Bertagna, che comanda un gruppo di lavoro da parte del Ministero per non so quale altra visione della scuola, stanno proponendo di chiamare tutto liceo. Poi ci sono i licei, liceo-liceo, liceo tecnico e liceo professionale, semplicemente cambiando il nome, no? Ora, a parte che si farà una gran confusione, ma invece fate in maniera che i primi 2 anni dopo la scuola media siano effettivamente obbligatori per tutti e recuperatemi tutti i dispersi e lì mettete le materie facoltative, in modo che i ragazzi capiscano cosa piace a loro e cosa sono più portati a fare. Poi mettete dei trienni in cui fate tutte le specializzazioni che volete, tecnico, professionale, liceo classico, e poi ancora fate dei corsi universitari che non siano come quelli di adesso, da quando hanno fatto la famosa riforma del hanno fatto il triennio e poi la magistrale. Questo triennio è una corsa all'esame e si esce con una preparazione molto bassa. Quindi riflettere anche su questo. Ora sarebbe rivedere tutto, ma insomma, se si vuole avere una visione della scuola, così bisogna ragionare.
4 anni nei professionali, 2 negli istituti tecnico superiori. Le piace davvero?
No, non mi piace.
Per questa niente, proprio, non trova nulla di positivo, no?
No, perché in questa maniera mi accorciano il percorso, cioè gli do meno scuola a sti ragazzi. 4 anni di professionale e tra l'altro lasciami 5 anni e mettimi più materie tecniche dentro i professionali. Hanno tolto i laboratori per risparmiare, perché ovviamente nei laboratori c'erano 2 insegnanti, no? L'insegnante titolare della cattedra e l'assistente tecnico pratico. Invece hanno tagliato e hanno fatto meno ore di scuola per i professionali quando li hanno riformati portandoli a 5 anni e hanno tolto le materie caratteristiche. Come mai un alberghiero ha una sola classe quest'anno? E anche per questo, perché le ore di cucina e di sala bar che lo caratterizzavano sono diventate di meno. Allora, anche i ragazzi che si sentono più portati alle attività pratiche si tirano indietro, cioè è tutto un pasticcio, poi continuano a cambiare, cioè non si può fare così, che addirittura già con la scadenza delle iscrizioni iniziata la posticipano per introdurre un altro ordine di scuola, ma non hai fatto a tempo, proponilo per l'anno prossimo, insomma c'è tutto un pasticcio.
Allora, ancora novità, perché c'è l'ordinanza ministeriale che riguarda la valutazione nella scuola e si ritorna a parlare di voto di comportamento.
Sì, ne avevamo già parlato la volta scorsa e adesso è uscita veramente l'ordinanza, quella che dice che le pagelle dei bambini della scuola elementare non sono più fatte sotto forma discorsiva, tipo ha imparato questo e quell'altro, ma ancora un'altra questa e l'altra cosa non la sa, si è impegnato abbastanza nella materia tale, mentre quell'altra di meno, ma ci saranno per le varie discipline, per le varie materie, ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente, track, punto. Allora, anche qui è da fare una grossa... hanno emesso questa ordinanza dopo che avevano messo in giro la bozza, che era stata criticata da tutti, compresi quelli che stanno abbastanza dalla parte del governo, tipo la CISL Scuola e il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, che aveva detto almeno ripensate su quello che avete scritto per non sufficiente e sufficiente. Perché per un bimbo di 6 anni, 7 anni, 8 anni, sentirsi dire che sei non sufficiente, cosa comporta? Comporta che l'autostima gli va sui tacchi delle scarpe, che non ci prova più. Invece se gli dicevo non hai ancora imparato tutto ma ce la puoi fare, è una cosa completamente diversa. Cioè l'emozione che avrà un bambino in vedere non sufficiente su una pagella scritto è pazzesca, e a quell'emozione negativa il nostro corpo, che è fatto tutto assieme di cervello e di emozioni e di amigdala che funziona in questa maniera qua, segnerà nel mio cervello, nella mia memoria, una cosa dolorosa, un pericolo. E allora, siccome noi siamo degli animali che vivono per sopravvivere, ma fin da tempi lontani lontani, quando rivivo quella situazione, rivivo la stessa emozione, devo riaffrontare la stessa situazione, cosa fa il mio cervello? Di colpo, siccome deve fronteggiare il pericolo, mi fa venire in mente che è una cosa negativa e scappo o mi metto nel panico. Succederà questo, il non sufficiente bloccherà i bambini, soprattutto piccoli. Quelli più grandi magari ci possiamo ragionare su, ma quelli piccoli, tener conto poi che tutti ci hanno detto sempre che i primi 2 anni, cioè i 6 e 7 anni, vanno considerati la prima e la seconda elementare come un blocco unico. Non c'era proprio il divieto di bocciare, ma quasi, insomma. Perché? Perché in quel momento lì la crescita può essere, come quella fisica, più o meno veloce nei bambini. Quindi ci sono quelli che maturano un po' dopo, proprio in quel biennio. E se io li fermo, cosa faccio? Faccio un errore, non solo psicopedagogico, anche un errore quasi fisico, insomma. Ma per fortuna noi abbiamo i maestri e le maestre, no?
Che sono... Tutto questo tra l'altro succede a metà anno scolastico.
Ah già, sì, perché questa roba non va in onda adesso, perché adesso sono le pagelle, non fanno a tempo, no? No, no, per il secondo quadrimestre. Ma allora questi bambini verranno giudicati per la prima parte dell'anno con un metro e per la seconda parte con un altro, cioè sono veramente, diciamo, sconcertati o allibiti, per non usare parolacce. Poi c'è anche il voto di comportamento, che diventa un voto e non un giudizio per la scuola media. Non solo, ma con un 5, che non è, lì ci sono i numeri, uno può venire bocciato, anche avesse 10 in tutte le materie. Che è chiaro che se ha 5 in condotta sarà difficile abbia 10 in tutte le materie, però teoricamente sì. Mentre prima era un giudizio analitico, quello del comportamento, dove si spiegava cosa faceva di sbagliato e quali erano i suoi punti di forza. Sparito anche questo. Cioè, queste non sono riforme, queste sono azioni politiche, sono visioni della scuola diverse da quelle che ci sono state fino adesso. E io spero, per fortuna, che i maestri e gli insegnanti sono ancora quelli di prima, che hanno buon senso, che hanno competenze e sapranno come usare questi strumenti che di per sé sono stati giudicati male da tutti. Ma il governo non ha accettato nessuna osservazione, è andato dritto, come sta facendo per altre cose. Ma sulla scuola non si può, perché i bambini sono i bambini di tutti, non sono i bambini di destra, di sinistra, di centro, di sopra, di sotto, sono il futuro della nazione. Ci teniamo alla nazione? Ci teniamo ai nostri figli, ai nostri nipoti? Boh, scusate, ma io su queste cose qua
lo
parto.
Lo sfogo di Maria Rosa Salmazzo. Senta, a proposito di valutazione, credo sia importante ricordare un concetto importante, che educare è soprattutto formare.
Sì, educare soprattutto è formare. La scuola è prima di tutto educativa e formativa, almeno per tutta la scuola dell'obbligo. Poi non è istruzione, avevano cavato quel, si chiama ancora istruzione, ci hanno aggiunto il merito, hanno tolto pubblica, vabbè. E un'altra cosa, quella famosa media, no? Aritmetica, in base alla quale dare i numeretti. Giustamente ha scritto il professor Novara, che è il psicopedagogista più in voga adesso, che se uno prende un 3, poi un po' più avanti prende un 5 e poi un 7 nella stessa materia, non si deve fare la media aritmetica, che 3 più 5 più 7 fa 15 diviso 3 fa 5, ma si deve guardare il progresso che c'è in questo, e il suo voto finale deve essere 7. Chiaramente, se non ha copiato, se veramente... Perché devo apprezzare lo sforzo che ha fatto, cioè è arrivato a un traguardo, non posso considerare da dove è partito, cioè e che faccia media dove è partito. Anzi, è un merito, è più bravo un ragazzino che dal 3 passa al 6 che non uno che dall'8 passa al 9. Altro sfogo.
Cosa auspichiamo, prof?
Cosa auspichiamo? Auspichiamo che quello che ho detto prima, che maestri e professori siano più intelligenti di chi li comanda.
Raccontiamo qualcosa dell'intelligenza artificiale, che dice?
Oh sì, sì, sì. Adesso gira una definizione che la chiama pappagallo stocastico, la ChatGPT oppure la AI in generale. Allora, pappagallo perché hanno fatto un esperimento, no? E hanno chiesto all'intelligenza artificiale quante lettere E ci sono nella parola letteralmente. E ha sbagliato, ha risposto 5, non sono 5, sono 4. Allora gli hanno rifatto la domanda, insomma, il professore, stesso risultato. Gli hanno chiesto come ha fatto, e ha fatto il ragionamento, ha esposto il suo ragionamento all'intelligenza artificiale, arrivando allo stesso risultato sbagliato. Allora, se a una domanda così facile può fare un errore così pacchiano, no? Che anche un bimbo di seconda elementare saprebbe rispondere giusto, ecco, non dobbiamo fidarci in assoluto, dobbiamo sempre essere superiori noi all'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale ripete pappaleggescamente, analizzando un fracasso di dati. Noi non siamo in grado di analizzarli tutti, però abbiamo un'intelligenza noi naturale che ci permette di prevedere una risposta approssimata, no? Invece l'intelligenza artificiale non ci ragiona su, non si chiede se ha fatto giusto o sbagliato, fa secondo l'algoritmo. Quindi noi dobbiamo essere preparati a questo, ma dobbiamo preparare, ecco una delle competenze di base da insegnare a scuola, in tutti gli ordini di scuola, a sviluppare e usare il pensiero critico.
Sicuramente non usano l'intelligenza artificiale sul cellulare, perché il MIM ha detto no, no, niente cellulare, solo tablet.
Solo tablet o PC per elementari e medie da quest'anno, no? Vietati, vietati nel senso che, sì, vabbè, vietato che i ragazzini lo usino per fare altro in classe, di sicuro, poi come si fa a controllarli, Dio solo lo sa, ma ha vietato anche usarli in scuole dove magari si dà il compito utilizzando la ricerca, e se uno non ha internet gliela fai fare sul cellulare. Però perché? Perché ci sono i dati UNESCO del 23 che mettono in correlazione le valutazioni internazionali degli apprendimenti, cioè quelle robe tipo OCSE, PISA, INVALSI eccetera, con l'uso delle TIC, e risulta che dove ce n'è un uso esagerato di queste TIC, cioè le nuove tecnologie, cala l'attenzione, soprattutto per matematica, c'è perdita della concentrazione e della memoria, diminuisce la capacità dialettica che è fondamentale, lo spirito critico e l'adattabilità.
Ce n'è abbastanza.
Direi proprio di sì.
Prof, ci sentiamo fra una settimana, è volato il tempo anche oggi.
Volato il tempo con i miei sfoghi, sì, ma riflettiamoci su ste robe.
Saluti Maria Rosa Salmazzo.
Grazie, grazie a chi ha ascoltato queste tiritere.